In questa domenica celebriamo il battesimo di Gesù e meditiamo sul nostro battesimo, per cui questo segno di croce che fra qualche istante tracciamo sul nostro corpo è proprio il ricordo forte di questo dono che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, insieme con fede. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Battesimo vuol dire grazia del Signore, comunione d'amore con Lui, i cieli aperti e una vita che dura in eterno. Ecco, chiediamo allora al Signore all'inizio di questa celebrazione che ci liberi dai nostri peccati, che sono questi ostacoli che noi a volte mettiamo al suo grande progetto di amore. La prima lettura del profeta Isaia cerca di mettere in evidenza l'elemento acqua. Pensate all'importanza dell'acqua nella vita dei popoli, nella vita delle persone, della natura. Ecco, l'invito è: venite gratuitamente, perché Dio regala quest'acqua che è quella della grazia di Dio che ci dà la vita nuova. Nella seconda lettura, presa dall'Apostolo San Giovanni, il tema è invece la fede. Nel battesimo i gesti devono essere accompagnati dalla fede in Cristo che ci ha salvati e ci ha redenti.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Quest'anno nella liturgia leggeremo il Vangelo di Marco, come avete sentito anche stamattina. E queste sono proprio le prime righe del Vangelo, e quando Marco racconta che l'inizio di tutta la vicenda è proprio nel battesimo di Gesù. Gesù è probabilmente uno dei discepoli di Giovanni Battista. È interessante questa cosa, questo giovanotto che è cresciuto, educato da Maria e da Giuseppe, che cerca lo spirito, cerca la profondità, e c'è questo maestro che è suo cugino e lo segue. E Giovanni Battista, iniziando il Vangelo stamattina, dice: dietro a me c'è uno ben più grande di me, perché io battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà nello Spirito Santo. E da Gerusalemme, da tutti i paesi attorno, arrivavano al Giordano tante persone povere, semplici. I ricchi non sono venuti, i potenti non sono venuti a compiere un gesto religioso. Si immergevano nell'acqua del Giordano, che è il simbolo dell'entrata nella terra promessa, quindi della vita nuova, Giovanni li battezzava, ben consapevole che era un gesto così religioso, riconoscere che siamo creature, lo facciamo anche noi all'inizio della messa quando chiediamo perdono, riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, che invochiamo la sua misericordia, riconoscere che la vita è difficile, che siamo veramente in una situazione di tortura a volte, sia morale sia materiale. Ecco, infila, questa è la cosa direi meravigliosa, infila con i peccatori, solidale con i peccatori, c'è Gesù. Pensate a questo gesto così importante, perché qui c'è la spiritualità profonda, un Dio solidale con l'uomo. Allora cominciamo a capire l'incarnazione, la nascita di Cristo, l'aver preso un corpo umano come noi, una persona umana, persino arrivare a vivere la morte. Ecco, allora Gesù solidale con l'umanità, in fila con i peccatori a riconoscere il bisogno della misericordia del Signore. Questo è il battesimo di Giovanni Battista. Oggi però avvengono dei fatti nuovi nel battesimo di Gesù, cose inaudite, inaspettate, che vengono raccontate da tutti e quattro gli evangelisti, perché sentono che lì c'è l'investitura di Gesù, perché la voce del Padre e lo Spirito che si manifesta, Padre, Figlio e Spirito, ci stanno dicendo chi è Gesù e qual è la sua missione. Per comprenderlo bene, permettetemi di mettere in evidenza una situazione umana che tutti viviamo, che lo si voglia o non lo si voglia, il cosiddetto peccato originale, dove la parola peccato non va intesa come una colpa che io ho commesso, ma come una situazione grave, come qualcosa che ti opprime, non dipendendo da te, ma però ce l'hai addosso. E guardate anche la società di oggi, non c'è bisogno di rileggere la Bibbia. Dio è stato buttato fuori, l'uomo riesce a fare tutte le cose da solo, non c'è bisogno di Dio. E a quel punto l'uomo che orgogliosamente, presuntuosamente ritiene di potersi dare un senso alla vita, si ritrova nelle guerre, nella violenza, nell'ingiustizia, nella prepotenza, in tutte le cose che purtroppo viviamo tutti insieme. E soprattutto, pensatelo, uomo senza Dio vuol dire che con la morte tutto è finito. Pensate di questi tre elementi: butto fuori Dio dalla mia vita, credo di essere capace di salvarmi da solo, mi ritrovo in un groviglio inestricabile di sentimenti sbagliati, di situazioni sbagliate, e per di più quando muoio tutto è finito, non c'è più niente. Ditemi voi se questa non è una situazione opprimente. Questo noi lo chiamiamo il peccato originale, questo disordine che abbiamo anche nel cuore, per cui promettiamo di amare una persona e poi la tradiamo, promettiamo di essere sacerdoti, facciamo i voti, povertà, castità, obbedienza e poi li tradiamo. Allora, ecco, l'ha sentita l'angoscia veramente di non avere senso nella vita. Questo è il peccato, lo chiamiamo originale perché è all'origine di tutti, inesplicabilmente è misteriosa questa cosa, e toglie ogni senso alla vita. Allora, quando queste persone di tutto l'Antico Testamento, con i salmi, con le preghiere, e stamattina con l'andare a farsi battezzare, gridano a Dio, in fondo la richiesta non è dammi qualcosa, ma la richiesta è veramente liberami da questa angoscia esistenziale, liberami da questo peccato che colpisce tutte le persone, da questa situazione che non è vivibile. La risposta è proprio l'incarnazione di Cristo. La Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito, misericordia infinita, famiglia d'amore che ci ha chiamati all'esistenza, aveva predisposto fin dall'eternità che a questa situazione che l'uomo aveva creato ci sarebbe stato il rimedio radicale. Il rimedio radicale non poteva essere che qualcosa fatto da Dio, non certo dall'uomo. Ma nessuno avrebbe mai pensato che il rimedio scelto fosse che il Verbo Eterno, la seconda persona della Santissima Trinità, si facesse uomo, assumesse la natura umana, vivesse la nostra esistenza fino alla morte e fino a qui era come noi, allora sarebbe finito tutto? No, ma fino alla risurrezione. Ecco, l'elemento determinante che veramente ci contraddistingue come credenti non è la predicazione di Gesù, i miracoli, la sua bontà, ma il fatto che lui, uomo come noi, affronta la morte come noi, ma a differenza di quello che gli occhi vedono, risorge e ci promette che questa è la vicenda che riguarderà tutti noi. Ecco, Gesù, vero uomo, ma vero Dio, che si fa uomo perché ogni uomo possa farsi Dio, nel senso bello di questo termine, di avere una vita che dura per sempre nell'amore, come lui ha potuto farlo, anche noi lo faremo. Ecco, questa è la nostra grande affermazione di fede, che però deve attuarsi in un gesto ben preciso, dove c'è anche la collaborazione umana e l'accettazione del dono che il Signore ci fa, ed è il nostro battesimo. Allora capite che non possiamo parlare di battesimo se prima non abbiamo la coscienza di che cosa dobbiamo togliere, del male che abbiamo, che è il peccato originale, questa situazione angosciosa, questa mancanza di senso alla vita e soprattutto questa mortalità per cui la vita terminerebbe con la morte. Ecco, allora rileggiamolo brevissimamente nel battesimo di Gesù, quando, parole del Vangelo, si aprono i cieli, e questa è una terminologia bella, poetica, direi che la capiscono anche i bambini, e se il cielo è l'abitazione di Dio, il cielo non è in alto, in basso, è l'abitazione di Dio, se il cielo è l'abitazione dove Dio abita e è lontanissimo dall'uomo, questa è la vecchia mentalità, dire che i cieli si aprono vuol dire che finalmente la comunicazione fra cielo e terra è possibile, che Dio, ecco, è solidale con l'uomo e l'uomo ha la porta aperta per raggiungere Dio. E da questi cieli spalancati scende in forma di colomba, anche questa è una espressione poetica, scende lo Spirito del Signore. Quando diciamo Spirito del Signore dobbiamo pensarlo come la vita intima di Dio, il Padre che ama il Figlio che riamato ama il Padre, e questo amore tanto intenso e vero da essere la terza persona della Santissima Trinità. Ecco, questo Spirito scende su Cristo, l'uomo Gesù nato da Maria, e l'investitura, per cui noi possiamo già affermare da questo episodio che Cristo è il Figlio di Dio. Ma quello che è avvenuto nel battesimo di Cristo avviene nel nostro battesimo, per cui papà e mamma ci hanno dato questo corpo meraviglioso, ricco dei loro cromosomi, della loro eredità di ogni tipo, però tanto povera da dover essere destinata alla morte. No, nel battesimo noi crediamo che lo Spirito del Signore scende in ciascuno di noi, da quel momento la vita divina è dentro di noi, noi siamo parte della vita di Dio, siamo cellula viva del suo corpo e destinati quindi a una vita che durerà per sempre, secondo l'esempio che ci ha dato Cristo e la promessa che ci ha lasciato. Ma poi, oltre a questo dono dello Spirito, c'è la voce del Padre, e questo è magnifico, perché dovete pensarlo che quello che è stato detto a Gesù, Dio lo dice a ciascuno di noi: tu sei mio figlio. Figlio, detto da Dio, vuol dire tu sei carne della mia carne. Non sono così bravo da poter fare teologia di alto livello, ma voglio dire, se Dio dice tu sei mio figlio, mi sta dicendo che fra me e lui c'è una relazione intima, che io gli assomiglio, che lui vede in me i tratti del suo volto, che lui vede nella mia vita una manifestazione della sua, tu sei mio figlio, io ti amo. Pensate che bello, Dio che dice a ciascuno di noi nel nostro battesimo, come l'ha detto a Gesù, io ti amo, e le decisioni di Dio sono irrevocabili, non è che mi ama oggi e domani non mi ama, non è che mi ama quando le cose mi vanno bene e non mi ama quando vanno male, io ti amo. Ecco, pensatelo, noi siamo avvolti costantemente da questo amore misericordioso che non verrà mai meno, non c'è peccato al mondo che possa essere più forte dell'amore del Signore, solo la nostra libertà può rifiutarlo, perché Dio rispetta la mia libertà, ma se io l'accolgo il suo amore, se sono disponibile ad accoglierlo, quel suo amore non verrà mai meno e dà senso eterno alla mia esistenza. Sei mio figlio, ti amo, e poi aggiunge, in te trovo il mio compiacimento, lo dico in italiano più facile. Mi piaci proprio, sei proprio bello, sei proprio la realizzazione di quel sogno che io avevo quando ti ho creato e che il peccato originale aveva rovinato. Che bello, siamo figli, siamo amati e siamo finalmente come il Signore ci aveva pensati. E il peccato non c'è più, ecco, capite che se la parola peccato è quella situazione di mancanza di senso, di mancanza di Dio e di morte, il battesimo elimina radicalmente tutte e tre queste cose, perché noi siamo figli, siamo amati e siamo veramente la creatura nuova modellata su Cristo. Allora capite che la Chiesa da secoli, subito all'inizio, ha fatto di questa domenica una grande festa, perché diceva qui comincia veramente la salvezza, qui comincia una vita che dura per sempre. Ringraziamo il Signore di questo Vangelo, di questo episodio che riguarda Cristo, ma soprattutto ringraziamolo del nostro battesimo. Stamattina ci saranno i battesimi, la messa delle 10, il parroco benedirà l'acqua benedetta che poi chiunque potrà venire a prendere in piccole boccette, ma anche noi adesso invece di recitare il credo rinnoviamo le promesse battesimali, perché sono il credo in pratica, il primo credo che era nato nella Chiesa, e poi io passerò a benedire con l'acqua benedetta proprio come segno di questo momento così bello che ha cambiato radicalmente la nostra esistenza. Grazie.